12.04, siete all'ascolto di Alphaville. Ben ritrovato Mario Fabio in studio per il nostro approfondimento.
Buongiorno Cristina, a te e ovviamente anche a chi ci ascolta.
C'è un passaggio del pendolo di Foucault in cui Umberto Eco scrive che l'uomo ha un bisogno quasi patologico di creare narrazioni per dare senso al caos, perché senza una trama non sappiamo abitare il mondo. Una lettura che ci dà la misura del successo della serialità televisiva contemporanea ed è anche l'incipit della prefazione del libro in uscita per Gramese intitolato 52 serie TV da vedere prima di morire, dove, come, quando e perché guardarle almeno una volta nella vita.
Si tratta di una guida di Alice Grisa, realizzata in collaborazione con Emanuele Zambon, che è anche un'analisi dell'evoluzione della serialità televisiva nell'arco degli ultimi 20 anni, un libro che è anche una bussola utile per orientarsi nel mare magnum delle serie televisive, che non sono più un fenomeno di nicchia, ma sono diventate ormai oggetto di culto di studio, ridefinendo canoni estetici, pratiche di fruizione e anche il modo in cui possiamo narrare, il modo in cui possiamo raccontare le storie, senza dimenticare che le serie TV non raccontano solo storie, ma creano mondi in cui possiamo riconoscerci e comprendere noi stessi. Questo lo dico parafrasando Italo Calvino, che sottolineava l'importanza delle storie come strumenti utili per abitare la realtà.
E quindi di serialità televisiva e oltre che di alcune delle 52 serie scelte ci occuperemo nel corso della prossima mezz'ora e lo faremo proprio con Alice Grisa, che abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Alice Grisa, editor, copyright e giornalista pubblicista, ma anche scrittrice. Si è laureata in teorie e tecniche della comunicazione mediale all'Università Cattolica di Milano. Ha lavorato in televisione collaborando fra gli altri con Fox Life, Mondadori e Mediaset. E nel 2022, sempre con Emanuele Zambon, ha pubblicato il volume Tra schermo e realtà.
E diamo il benvenuto anche a Paola Brembilla. Buongiorno e benvenuta anche a lei.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie per l'invito.
Paola Brembilla è professoressa associata all'Università di Bologna, dove insegna cinema, televisione e media digitali e coordina la laurea magistrale in cinema, televisione e produzione multimediale. Tra le sue principali opere mi piace ricordare franchise mediali, industria, narrazioni pubblici, ma anche La televisione italiana, storie, generi e linguaggi, è del 2024 quest'ultimo con Luca Barra e Veronica Innocenti, edito da Pearson, e poi c'è It's All Connected, l'evoluzione delle serie TV statunitensi, lo pubblicava Franco Angeli nel 2018.
Alice Grisa, iniziamo con lei, perché proprio 52 serie? Ovviamente molte altre sarebbero potute entrare in lista. Qual è stato il criterio principale di selezione e quali titoli sono rimasti fuori? Le 52 serie non rappresentano forse un best of oggettivo, ma un percorso quasi intimo e autobiografico, è questo?
Sì, anche. Diciamo che il numero 52 è simbolico. 52 sono le settimane di un anno e metaforicamente i cioccolatini di una scatola da scartare ogni giorno. Chiaramente noi sappiamo che molte di queste serie proposte richiedono molto più tempo che una settimana per essere viste, però volevamo proporre un calendario diviso appunto in stagioni che accompagnasse idealmente una serie a settimana. Per quanto riguarda la selezione è stato un processo non difficile, di più, molto molto difficile, anche perché siamo legati emotivamente a queste storie e lasciarle fuori è stato un dolore davvero. Il criterio da cui siamo partiti è stato quello, oltre chiaramente a dei percorsi personali, scegliere quelle opere che hanno avuto più impatto sociale sui costumi, sui consumi, sui modelli di pensiero, sulle idee. Poi siamo perfettamente consapevoli, l'abbiamo scritto anche nella prefazione, che chiunque altro avrebbe avuto le sue 52, da un professionista del mondo dei media, un avvocato, un impiegato, un tennista. Ognuno aveva i propri titoli del cuore quello su cui ci siamo basati è la risposta a questa domanda: quali serie ci hanno definito, quali ci hanno fatto evolvere a livello di idee, di progresso, di consumi, quali ci hanno tenuto sospeso e ci hanno cambiato. E questa selezione è il risultato di tante riflessioni.
Paola Brembilla, negli ultimi 20 anni la serialità ha attraversato una trasformazione radicale, per esempio passando dalla TV generalista allo streaming globale. Quali sono le ragioni di questa rivoluzione seriale? Perché le serie TV sono diventate lo specchio emotivo e di emozione, ci parlava proprio Alice Grisa, lo specchio emotivo e culturale della nostra epoca, più ancora del cinema e forse anche della letteratura.
Sì, intanto secondo me perché creano di base una forte dipendenza, si tratta di una narrazione lunga, estesa, che fidelizza, fatta apposta per fidelizzare, una narrazione persistente e che obbliga lo spettatore a restare lì per tanti anni. Poi per deformazione professionale io torno sempre un pochino indietro e in realtà più che di rivoluzione io parlo spesso di evoluzione, perché nelle serialità americana, le serie TV appunto nella televisione americana ci sono sempre state, più che altro dagli anni 2000, dall'inizio anni 2000 fino agli anni 90 sono cambiate alcune condizioni di base che hanno fatto sì che la serialità diventasse ancora più popolare di quello che già era. E ci sono stati diversi cambiamenti formali e anche questioni di percezione dei prodotti televisivi. I primi anni 2000 sono gli anni in cui HBO, con lo slogan It's not TV, it's HBO, inizia a produrre serie originali, serie che proprio per la condizione di HBO, che non ha essenzialmente regole federali sui contenuti, non ha controlli sui contenuti, sono serie che cambiano il linguaggio televisivo proprio perché iniziano a mostrare tutto ciò che prima non poteva essere mostrato in televisione. Sono serie che sfidano i limiti del visibile, del raccontabile in televisione, ma nel frattempo poi si sviluppa anche al di fuori di HBO, proprio per questa competizione, una serialità più complessa. Chi non può rispondere con scene di nudo, linguaggio scurrile, temi inaffrontabili in televisione, risponde con evoluzioni formali che hanno a che fare proprio con una narrazione più complessa, e qui posso citare tanti titoli, fra cui How I Met Your Mother, Lost, eccetera. Dall'altra parte c'è l'accessibilità, sono anche gli anni in cui si diffonde chiaramente internet praticamente in tutte le case, si diffonde prima di tutto il fenomeno della pirateria, cioè visto anche dal punto di vista nazionale italiano, noi iniziamo a scaricare serie e non aspettiamo più che vadano in onda in televisione doppiate. Poi arrivano le piattaforme e le piattaforme hanno una necessità forte di riempire costantemente la library con i contenuti, quindi c'è anche una bolla che porta a produrre sempre ed effettivamente di più. E in questo senso c'è un cambio di percezione, le serie sono molte di più e c'è una percezione di qualità maggiore rispetto alle serie televisive di prima, per cui anche persone che prima magari non seguivano la televisione iniziano a seguire invece le serie televisive. Persone magari che seguivano solo film, che erano interessate solo ai film, iniziano a seguire le serie televisive perché c'è la percezione che abbiano lo stesso valore del cinema.
Alice Grisa, dunque vediamo un po' di queste serie: Lost, Stranger Things, Black Mirror, Peaky Blinders, Una mamma per amica, ma tra le serie scelte ce n'è anche una come 10 Capodanni. Perché includere nella sua lista anche una miniserie così particolare? Ricordiamo che è stata presentata fuori concorso alla scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
Allora, in questo libro non esiste una distinzione tra mainstream e nicchia, anche perché può capitare che la nicchia di oggi sia il mainstream di domani. Anche Black Mirror è partita come una piccola produzione prima di diventare un fenomeno globale. 10 Capodanni è una serie recente che mi è particolarmente cara, oltre a dare dipendenza, è una miniserie rispetto alla lunga serialità, però come diceva la professoressa Brembilla, tanti di questi prodotti danno dipendenza da un mondo che è più ordinato, più sensato, più giusto anche del nostro, con tutte le contraddizioni e i percorsi narrativi connessi. 10 Capodanni in questo caso penso sia un favoloso esempio di serialità europea, una di quelle produzioni che sono inferiori numericamente a quello che vediamo nelle varie piattaforme. ma avevano la dignità di stare in questa selezione. Non è una questione di qualità, ma di quantità. Questo tipo di serialità molto particolare, come 10 Capodanni, che ha differenze rispetto alla catena produttiva americana riguardo alla scrittura, alle riprese, alla fotografia, penso che racconti molto bene lo smarrimento esistenziale dei millennials e gli ultimi 10 anni, dal Covid con le feste clandestine, le compagnie low cost che ci hanno permesso di girare l'Europa, e in più racconta Berlino e il Berghain, una realtà estremamente importante a livello europeo. È una serialità forte, intensa, di genere diverso, ma che meritava, secondo me, di essere conosciuta e di essere tra quei 52 da vedere per essere in quest'epoca, immergersi in quest'epoca, capirla, poterla raccontare dopo averla vissuta.
Paola Brembila, lei l'ha citata prima. Qual è stata l'importanza di Lost nella serialità televisiva? Possiamo dire che c'è un prima e un dopo Lost? Che cosa ha rappresentato questa serie? Per chi appunto ha fatto questo viaggio, che è stato anche quello del binge watching o dello scaricare in maniera, diciamo, poco legale quelle che erano le stagioni appena uscite, magari in inglese e poi sottotitolate in italiano. E oggi la possiamo ancora considerare come una serie spartiacque?
A mio avviso sì. Intanto inizio da un fatto personale. Lost è stata la prima serie che ho scaricato con questi metodi appena citati. E la particolarità di Lost sta nella narrazione, ma anche in una sorta di congiunzione astrale proprio nel momento storico in cui è uscita. È una serie a puzzle, quindi è una serie progettata appositamente per stimolare discorsi sociali. Il pubblico è portato a parlare costantemente della serie anche al di fuori della visione televisiva. Cioè, fra un'uscita e l'altra delle puntate di Lost si discuteva delle teorie di Lost, si cercano informazioni, si rimettono insieme i pezzi. Ci sono altre serie che hanno fatto più o meno un'operazione simile prima di Lost, penso a Twin Peaks, penso a X-Files, Buffy e tante altre. Universi complessi, stessa reazione del pubblico, fenomeni di fandom. Quello che però ha fatto Lost, come dicevo prima, è stata anche intercettare una grande novità di quegli anni, intercettarla in maniera molto intelligente e strategica, che è la diffusione capillare di internet, come dicevo prima, a livello domestico. Quindi era una serie che consapevolmente spingeva il pubblico a cercare questi pezzettini di storia online, la produzione stessa li disseminava su degli hoax site, producevano video su YouTube misteriosi in cui portavano le persone appunto a fruire anche video su YouTube tra una puntata e l'altra di Lost, venivano caricati online degli speciali, e Lost è anche stata una delle prime serie che era resa disponibile proprio dal network ABC sulla sua piattaforma on demand, e quindi si spingeva il pubblico anche alla revisione online per portare traffico sul sito di ABC parlandone e rivedendo appunto la serie. È diventata così un fenomeno appunto fuori dalla televisione, ma anche poi fuori dagli Stati Uniti, come dicevamo prima ancora che uscisse effettivamente sui canali ufficiali. Io ricordo che in Italia veniva mandata in onda un anno dopo, doppiata su Rai 2, mentre quali erano gli anni in cui emergeva questa domanda di prodotti in contemporanea con gli Stati Uniti, magari anche non doppiati, a cui da noi poi ha risposto Sky, che ricordo aveva mandato in onda come evento ufficiale il finale di Lost in contemporanea con gli Stati Uniti. Questo dice molto proprio sulla portata del fenomeno.
Alice Grisa, continuiamo l'esplorazione nella vostra guida. Tra le serie scelte c'è anche The Handmaid's Tale, tratta dal romanzo Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, che rappresenta una delle distopie più influenti degli ultimi anni. Cosa rende la distopia così ricorrente ed efficace nel raccontare le paure del mondo contemporaneo?
The Handmaid's Tale credo che si collochi in un momento storico molto particolare. Forse in un altro periodo storico non avrebbe avuto questo successo, questo clamore. Una serie che ha risvolti horror, fantastoria, nasce su Hulu, forse come un prodotto di nicchia, ma che poi è andata a intercettare un tema attualissimo, che è quello della condizione femminile, post Me Too, che possiamo definire un po' sospesa tra conquiste apparenti e vittorie reali, ma anche possibili scivolate nel baratro. E questa distopia credo che funzioni proprio perché non è solo fantascienza, ma uno specchio deformato del reale, un po' come Black Mirror. Quando ci troviamo davanti alle narrazioni non così tanto surreali di Black Mirror, ci rendiamo conto che è un futuro che può essere qui, domani. Quindi è una distopia, ma ha tanti punti in comune con la realtà. In questo caso The Handmaid's Tale amplifica le nostre ansie collettive, la perdita dei diritti civili, l'oppressione in genere, che è un tema estremamente forte e attuale, ma anche la deriva del fondamentalismo, fino a figurarci una loro forma più estrema. La forza della distopia credo che sia molto legata a quella dello schermo, cioè a farci vivere esperienze indirette ed esplorare degli sliding doors, delle paure concrete in modo safe, tra virgolette, senza viverle direttamente, ma con una mediazione che ci avvicina al realismo. E quindi, e se diventa in un certo senso plausibile, non così lontano da noi. E questa serie parla direttamente con il presente e ci ricorda che qualunque diritto conquistato è fragile, è reversibile se non lottiamo tutti i giorni per portarlo avanti. E quindi è proprio questo contatto con la realtà e con il momento storico che stiamo vivendo, che ha coinciso proprio con l'uscita della serie, che la rende così importante e scottante e anche dolorosa per certi versi.
Professoressa Brembilla, fra gli autori che ricorrono nelle serie scelte da Alice Grisa ed Emanuele Zambon, ci sono fra gli altri ci sono serie e autori come per esempio Damon Lindelof, che è stato lo sceneggiatore che ha collaborato insieme a J.J. Abrams alla scrittura di Lost, a capo invece anche di un'altra serie che è Watchmen, e Vince Gilligan, che ricordiamo soprattutto per Breaking Bad e Better Call Saul, è proprio in corso in questo momento la terza opera, che è Pluribus su Apple TV. Anche qui tra l'altro siamo nell'ambito della distopia. Che cosa accomuna i grandi showrunner, ovvero gli sceneggiatori che sono a capo di questi progetti? Quali sono le caratteristiche vincenti di queste menti che poi pensano e scrivono e coordinano le serie televisive contemporanee?
A mio avviso la chiave è proprio nella parola autore, perché di base le serie televisive sono frutto di un processo di creazione che è plurale. Di base sono scritte non da uno sceneggiatore o una sceneggiatrice, ma da un gruppo di sceneggiatori e sceneggiatrici che stanno nella writer's room. Registi e registe cambiano a volte anche in ogni episodio. E appunto negli Stati Uniti, per coordinare tutta questa pluralità, esiste la figura dello showrunner, che viene sempre più appunto considerato l'autore, che è un termine di stampo letterario e cinematografico, l'autore della serie. Che cosa fa lo showrunner? Lo showrunner coordina il lavoro di tutte queste parti, le armonizza e crea una sorta di visione complessiva che ci compare come una visione effettivamente autoriale, media tra la produzione e il comparto creativo, e tiene insomma le fila di una narrazione molto lunga, molto complessa. E per quanto riguarda i nomi che ha appena citato, ma effettivamente se ne possono citare anche altri, effettivamente quello che sono in grado di fare loro è appunto riuscire a mantenere un forte controllo creativo quando c'è una narrazione lunga, una produzione che dura anni, con tante parti in gioco e che però richiede una percezione perlomeno di unità anche stilistica e narrativa da parte del pubblico, e questa cosa non è facile. E c'è anche da dire che questi autori negli anni si sono guadagnati un grande potere contrattuale, tanta fiducia da parte dei network, e È chiaro che poi le mediazioni dei network continuano ad esistere, ma loro continuano ad avere una forte anche libertà creativa a livello di spunti, e questo credo che sia effettivamente essenziale poi per i loro lavori.
Ecco, siamo quasi in chiusura, però abbiamo ancora una domanda per entrambe. Molte serie contemporanee giocano con l'ibridazione dei generi, citando a piene mani il cinema e non solo, come nel caso di Stranger Things, e lo fanno nel più puro stile, possiamo dire, postmoderno. Questa complessità narrativa cosa ci dice davvero della serialità e della sua influenza culturale, per esempio rispetto a un immaginario condiviso? Alice Grisa.
Credo che Stranger Things sia proprio il simbolo perfetto di questa rivoluzione di genere, un pastiche che cita Spielberg, Stephen King, i Goonies, soprattutto gli anni 80, i videogiochi, i fumetti, per nostalgia sicuramente, ma anche per costruire un nuovo linguaggio culturale stratificato che poi si riflette sul mondo della moda, della società, dei discorsi sociali, dei consumi. E questa complessità narrativa, questa miscellanea di generi, ci rivela che la serialità è diventata un po' dominante nel nostro tempo e in grado di ridefinire l'homo serialis che nasce all'inizio del 2000 in questa nostra ricostruzione delle 52 serie con Lost in homo serialis pro, quindi ancora più attivo, ancora più pronto uno spettatore sofisticato che sa decodificare i riferimenti al di là delle easter eggs, apprezza l'ibridazione e si nutre di un immaginario collettivo che è sempre più folto e articolato. Quindi si parlava di soggettive vuote, di postmoderno, di tutto ciò che è stato detto, riscritto, riraccontato. Lo spettatore ha tutti questi strumenti, anche di tornare indietro, di fare i collegamenti. Oltre al mix di generi c'è anche il fenomeno del reboot, la nostalgia di un'epoca che non è più qui e che noi vogliamo proprio perché non è più qui. E quindi questo forse potrebbe portarci a delle sfide ancora più coinvolgenti. Stranger Things, quando adesso è arrivato proprio alla sua stagione finale ed è in tutti i social, è suggerito da qualunque algoritmo, quando era arrivato circa 10 anni fa, sempre su Netflix, ha riportato gli anni 80 e quindi si è indirizzato ai millennials che sono tornati indietro. E questo in futuro potrebbe portarci a sfide narrative ancora più interessanti. Non so cosa ci aspetta, ma sono
certo,
curiosa di
devo
scoprirlo.
Dire, tra l'altro, che questa definizione di homo serialis mi piace parecchio e un po' mi ci ritrovo. E abbiamo davvero ancora una manciata di secondi, ma appunto voglio sapere dalla professoressa Brembilla qual è la sua riflessione proprio sulla capacità di questo cinema espanso di influenzare il nostro immaginario collettivo.
Io sono assolutamente d'accordo con quanto detto da Alice Grisa e concludo solo per tornare all'inizio citando di nuovo Umberto Eco. Lui diceva che la forza della serialità stava proprio nel ritorno costante del già noto, e l'innovazione del seriale era proprio il costante ritorno di qualcosa che noi riteniamo familiare e conosciamo ma sotto forma diversa. E Stranger Things mi pare che incarni bene tutto questo, quindi il ritorno del già noto in una nuova confezione, ma anche l'appeal a un pubblico che effettivamente, che è il pubblico poi dei millennial, ha sempre consumato una grande quantità di intrattenimento e ne ha fatto poi, rielaborandolo, un immaginario condiviso in diverse forme. E qui potremmo andare anche a parlare poi dei media digitali o dell'immaginario condiviso attraverso i meme, per esempio, ma questa poi diventa tutta un'altra storia.
Tutta un'altra storia. Grazie per questo viaggio nelle serie, nei linguaggi televisivi. Grazie alle nostre ospiti. Alice Grisa, autrice del libro in uscita per Gremese dal titolo 52 serie TV da vedere prima di morire, dove, come, quando e perché guardarle almeno una volta nella vita. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a voi.
E grazie anche a Paola Brembilla, professoressa associata all'Università di Bologna, dove insegna cinema, televisione e media digitali e coordina la laurea magistrale in cinema, televisione e produzione multimediale. A risentirci.
Grazie a voi.
A presto.
Grazie.
E grazie a Mario Fabio per questo approfondimento. Noi ovviamente ci ritroviamo domani.
Domani, sì. Grazie a te, Cristina.